Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Siamo in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, e siamo qui presenti con un medico specialista per chiacchierare anche con voi, se lo volete, su un argomento sanitario, specialistico, che di volta in volta ci viene proposto sia dall'ascoltatore, dagli ascoltatori, che anche dal medico stesso. Oggi parleremo di osteoporosi. Abbiamo qui in studio la dottoressa Carla Mela.
Buongiorno.
Che è chirurgo ortopedico. La dottoressa Mela ci parlerà per l'appunto dell'osteoporosi e di tutte le argomentazioni collegate. Volevo prima di iniziare la trasmissione ricordarvi alcune cose. La prima, potete partecipare anche voi chiedendo alla dottoressa, ponendo delle domande alla dottoressa, chiamando al numero 391 1724 686. Eventualmente potete anche mandarci un SMS. Se desiderate usare la mail, potete scrivere a cedian@cedian.it oppure usare la nostra pagina di Facebook in CEDIAN. E, dottoressa, qui si parla di osteoporosi. La prima domanda che viene da fare è: che cos'è la osteoporosi? Ce lo spiega?
Sì, allora, l'osteoporosi è una patologia metabolica, può essere classificata come patologia metabolica, che rende le ossa fragili. Fondamentalmente consiste nella perdita di tessuto osseo, di massa ossea, di quantità di tessuto osseo e anche in un'alterazione della struttura dell'osso. Di conseguenza, quest'ultimo è esposto a particolari conseguenze per il paziente che ne è affetto, che vedremo successivamente. Comunque, fondamentalmente consiste in questo, in una perdita di massa ossea e in un'alterazione della struttura ossea, quindi in particolare della trabecolatura.
Della, scusi?
Trabecole ossee, che sono le cosiddette, la cosiddetta impalcatura del tessuto osseo, che la natura ha costruito in modo da rendere lo scheletro sia assiale che appendicolare, quindi con la colonna vertebrale, femore, ulna, radio e tutte le altre ossa che costituiscono il nostro scheletro, adatte a sopportare determinati carichi, il peso del nostro corpo, il movimento, i normali gesti quotidiani,
i traumi anche.
Certo, a contrastare, diciamo, quelle che sono tutte le forze attive sullo scheletro e contemporaneamente a sostenere, a fare da impalcatura a sua volta al nostro organismo.
Allora, vediamo se ho ben inteso.
Sì.
Provo a paragonare per un momento l'osso della gamba, del braccio, qualunque osso, ad un mattone. Quando si è giovani, questo mattone è bello pieno, bello solido, regge la casa.
Esatto.
Quando però, poi successivamente passando il tempo, questo mattone all'interno, perde consistenza, è come se ci si ritrovasse a un certo punto dell'età con un mattone esternamente magari anche bello a vedersi, ma all'interno pieno di
certo.
buchi. mettiamola così, come quasi un mobile pieno di tarli.
Una sorta di Emmental.
Una sorta di Emmental, esatto.
Tant'è che se noi lo guardiamo a livello microscopico, sì, possiamo notare una minore densità di queste fitte trabecolature. Sì. Quindi un osso che dal punto di vista, se così possiamo dire, tra virgolette, architettonico,
sì,
è un osso più fragile, che sostiene meno i carichi,
sì, sì,
che va maggiormente incontro a fratture o a traumi di qualsiasi natura. Quindi insomma, è un osso che, diciamo, viene non svolge più nel modo corretto quello la che è il lavoro che gli certo, è stato affidato dalla natura.
Senta, ma io sapevo che questa osteoporosi viene, non dico quasi solo alle donne di da una certa età in poi, ma quasi, mi sa dire qualcosa in merito?
Sì,
e perché
allora,
poi questo?
Certo, allora l'osteoporosi è una patologia a prevalenza femminile. Abbiamo alcuni dati che ci rendono conto della situazione nel mondo e nel particolare in Italia. È una patologia che colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni di età, il 66% degli ultraottantenni contro il 20% degli uomini. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo un 25% delle donne di età superiore ai 40 anni e il 17% degli uomini di età superiore ai 60 anni. Le differenze fondamentali tra le donne e gli uomini è non soltanto nella diversità di come viene affrontata la patologia, della tipologia di fratture, delle conseguenze a cui conduce la stessa patologia, ma anche ad una diversa morbilità e mortalità. Si è notato che gli uomini vanno meno incontro all'osteoporosi, al fenomeno dell'osteoporosi rispetto alle donne, però una volta che ne sono affetti, tra virgolette, la tollerano, se posso usare questo termine, di meno rispetto alle donne, cioè vanno maggiormente incontro a morbilità e mortalità rispetto alle
quindi
donne.
Quindi c'è un degrado, quando l'osteoporosi colpisce l'uomo, la velocità progressione della malattia,
sì, esatto,
è decisamente maggiore,
esatto,
rispetto a quella delle,
sì,
donne.
Sì, è quasi come se fosse una patologia, diciamo, maggiormente supportata dalle donne rispetto agli uomini, anche se questi ultimi vengono colpiti in misura inferiore. Diciamo che ci sono due forme fondamentalmente di osteoporosi, anzi, se vogliamo proprio cercare il pelo nell'uovo, ce ne sono anche più di due. Una che colpisce, diciamo, una forma di osteoporosi fisiologica che colpisce le donne nella postmenopausa e nell'età senile. Cioè, sia uomini che donne, oltre una certa età, oltre i 65-70 anni, vedono il loro scheletro che comunque inizia a perdere massa ossea, diviene più fragile ed è più esposto quindi ai traumi, alle fratture. Invece una osteoporosi secondaria a determinate patologie, a determinate malattie che possono essere di natura più varia o derivante da particolari cure, quindi dall'assunzione di particolari farmaci. Per quanto riguarda le patologie che possono predisporre all'osteoporosi, abbiamo in particolare patologie che intaccano l'apparato gastroenterico, patologie della tiroide, tumori del sangue, mieloma multiplo, patologie quali artrite reumatoide, Cushing, quindi patologie che colpiscono il rene, Rene su rene,
sì.
C'è tutta una serie di quindi condizioni che conducono ad un impoverimento del tessuto osseo e quindi ad una sua maggiore fragilità.
Quindi vediamo di capire, lei mi dice, mi ha accennato prima alle varie percentuali di incidenza della osteoporosi sulle donne e sugli uomini.
Sì.
Deduco che di massima nessuno avrebbe l'osteoporosi se non si fosse trovato ad affrontare le malattie che lei ha appena indicato, che quindi inducono al degrado osseo. Sto intendendo un po' bene la questione?
Diciamo che allora, per fare maggiore chiarezza, sì, l'osteoporosi è una condizione a cui può essere condotto il paziente che soffre di queste determinate patologie, quindi patologie, ripeto, a carico di tiroide, rene, gastroenterico, eccetera, o farmaci, come per esempio quei pazienti che per lunghi periodi, a partire dai 3 ai 6 mesi, già si inizia a notare un'alterazione del tessuto osseo in termini di quantità, fragilità, alterazione della struttura, con corticosteroidi.
Cortisone quindi?
Esatto, soprattutto assunti per via sistemica.
Quindi vale a dire chi assume cortisone per lunghi periodi per ragioni di controllo di determinate malattie.
Anche soltanto 3 mesi, una cura intensa di 3 mesi, 6 mesi, già conduce ad una condizione di impoverimento del tessuto osseo, di maggiore fragilità.
Mi scusi, chi prende per 3 mesi, 6 mesi del cortisone?
È una condizione reversibile alla sospensione.
Ci stiamo arrivando. Vuol dire che innesca l'osteoporosi che poi progredisce, oppure no? Lo prende 3 mesi, 6 mesi, poi smette e si ripristina il tessuto osseo.
È una condizione reversibile alla sospensione del farmaco. Sì, alla sospensione del farmaco. Il paziente, certo, può, ovviamente se non ci sono altre condizioni, altri fattori di rischio, certamente, il paziente può recuperare massa ossea anche dopo 3-6 mesi, insomma, dall'assunzione di terapia a base di corticosteroidi, ma non sono soltanto corticosteroidi, possono condurre ad un'aumentata fragilità ossea anche ad esempio il metotressato, farmaci che vanno a agire sul sistema immunitario. Farmaci assunti per le patologie tiroidee, oppure insomma anche alcuni altri tipi di farmaci che vengono assunti più comunemente, come per esempio i diuretici. E, insomma, c'è tutta una serie di sostanze
che
purtroppo, purtroppo devono essere assunte per curare una patologia e al contempo rendono l'osso più povero, più fragile. Pensiamo per esempio all'artrite reumatoide, che è una patologia di cui ci occupiamo noi, insieme ai reumatologi, eccetera. Per cui devono essere assunti corticosteroidi in grandi quantità, farmaci che agiscono sul sistema immunitario, dato che l'artrite reumatoide è una patologia autoimmune, e quindi già questo diciamo che intacca il tessuto osseo, andando a curare la patologia si impoverisce quello che invece bisognerebbe proteggere,
Viene spontaneo a questo punto chiedere, chi ad esempio è costretto a prendere del cortisone in modo sistemico e continuativo, quindi ha la possibilità di compensare questa riduzione della consistenza ossea con altre metodologie? Sa, ogni tanto si sente dire mangia tanto formaggio, mangia tanto calcio.
Allora, per quanto riguarda l'assunzione o non assunzione, a parte il cortisone in generale, di quei farmaci che espongono ad un maggior rischio, noi medici facciamo il classico bilancio rischio-beneficio, prima di tutto. Secondariamente È anche il paziente stesso che si deve impegnare ad avere uno stile di vita più sano, di cui vedremo dopo, e al contempo ad assumere integratori, insomma fare dei controlli periodici per tenere appunto per monitorare la perdita di tessuto osseo.
Sì, sì, sì.
Però ripeto, resta sempre il bilancio rischio beneficio, si cerca un equilibrio.
Adesso voglio arrivare ad una domanda, ma prima di arrivare a questa domanda le racconto un aneddoto. Non più tardi dello scorso anno io dissi a mia madre: guarda, ma fatti un esame per vedere a che punto è l'osteoporosi. Mia madre ha 80 e qualche anno in più. E la risposta è stata: no, assolutamente, io non ho l'osteoporosi, punto. Le dissi: guarda che quasi certamente ce l'hai. E fu drastica, poi un medico riuscì a convincerla ed emerse una importante osteoporosi. Quindi la domanda è: ma i sintomi allora non ci sono dell'osteoporosi? Oppure allora, quali sono i sintomi se questi ci sono?
Allora, l'osteoporosi nei primissimi stadi può non dare alcun sintomo. Cioè il paziente non si rende assolutamente conto che il suo osso sta diventando più fragile. L'osteoporosi inizia a dare sintomi quando inizia a manifestarsi nel modo più palese, quindi nella donna sui 65-70 anni, dove iniziano a verificarsi dei crolli vertebrali, per dire, che quindi iniziano a dare una sintomatologia algica a carico del rachide, che diviene man mano, col passare del tempo, diviene cronica, una deformità del rachide, un aumento per esempio della cifosi, della curvatura della parte alta della colonna, difficoltà nel mantenere la stazione eretta, una facile affaticabilità, e poi ovviamente arrivano le altre fratture anche da traumi a bassa energia, di piccola intensità, quindi le fratture di polso appena magari si scivola su un tappeto o si inciampa in cucina o sulla, poi vedremo tutte le regoline per prevenire.
Quindi
la frattura
sintomi,
di polso, una frattura di femore è capitato,
la classica.
Vedere anche fratture di femore per traumi banalissimi, per un piccolo inciampo sulle scale la signora anziana può riportare una frattura di femore, ma nei primissimi stadi possono anche essere totalmente assenti.
Quindi ricapitolando, ci può essere l'osteoporosi anche di una certa importanza e il paziente non se ne accorge. Poi
inizierà a manifestarsi con i traumi
poi col tempo a
esatto.
Si manifesta con i traumi oppure con delle condizioni, mi parlava di una schiena un po' ricurva,
esatto,
o dello schiacciamento vertebrale.
I principali traumi sono quelli che colpiscono vertebre, femore e polso. Le vertebre sono molto frequenti, quelle del rachide toracico, dorsali e lombari alte.
Quindi,
le lombari basse sono molto più rare.
Quindi, ad esempio, prendendo in esame il problema delle vertebre, l'osso delle vertebre diventa più facile, tende col peso del corpo questa vertebra a cedere un
esatto,
pochino.
Tant'è che le vertebre dorsali e lombari alte sono quelle più esposte al carico,
si schiacciano, addirittura ho avuto modo di vedere degli esami di vertebre che quasi si fondono tra di loro.
Sì.
A causa dello schiacciamento.
Sì, ci sono diversi tipi di crolli, per esempio una vertebra può assumere la forma biconcava o a cuneo.
Sì, poi questo schiacciamento delle vertebre arriva anche a dare delle...
Deforma il rachide.
Mi aiuti, delle estrusioni, delle...
Ma i sintomi radicolari sono rari, solitamente...
Delle ernie, mi sfuggiva
sì,
un attimino.
Sì, no, ma sono più, diciamo che per quanto riguarda quella sintomatologia è più rara.
È più rara,
sì,
va
sì,
bene,
sì.
va bene. Allora ci siamo capiti su questo. C'è qualche... glielo chiederò tra poco perché andremo in onda con la pubblicità, ma le chiederò tra poco come si può prevenire questa patologia, questo problema dell'osteoporosi. Per ora diamo la linea a Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci ancora in diretta, io sono Giovanni Marinosci, ho in studio la dottoressa Carla Mela, ortopedico, e stiamo parlando di osteoporosi. Apro una parentesi veloce, siete sintonizzati su Radio Barbagia, le frequenze sono 103 per Nuoro e provincia, 91,90 nel centro Sardegna, nell'Oristanese, nell'Alto Campidano, nel Margine, Planargia, sino alle porte di Sassari. 97,2 nella costa nord orientale e bassa baronia e 97 sulla Sardegna centro orientale. Se qualche ascoltatore desidera porre delle domande può telefonare al 391 17 24 686, mandando anche qualche SMS. Dunque, dottoressa, le dicevo che le avrei posto una domanda: come si previene l'osteoporosi, questa patologia?
Allora, prima di tutto l'osteoporosi parte dalla tavola.
Da ciò che si mangia.
Da ciò che si mangia.
Noi siamo
sì,
quello che mangiamo, insomma, a fin dei conti.
Dobbiamo imparare a mangiare nel modo giusto le cose giuste. Quindi in particolare dare la preferenza a quegli alimenti che contengono ciò di cui l'osso ha bisogno. Sempre premettendo che la dieta deve essere la più varia possibile. Quindi in particolare calcio e vitamina D. Quindi possiamo dare, diciamo, una breve scorsa agli alimenti più ricchi di calcio, come ad esempio i formaggi a lunga stagionatura, a media stagionatura, formaggi freschi, pesce azzurro, mandorle, noci, nocciole, cavoli, rape, verze, anche i crostacei, i gamberetti, i latteri, yogurt magri, gli spinaci, senza esagerare, in particolare con le proteine, quindi in particolare con le proteine animali, che alla fine fanno l'effetto contrario, ossia quello di rubare calcio al tessuto osseo e quindi di renderlo ancora più povero e fragile, e non esagerare neanche con quegli alimenti ricchi di fibre, perché le fibre riducono l'assorbimento di calcio. Quindi non esagerare né con le proteine né con alimenti integrali, supplementi ricchi di fibre, con il sale e soprattutto con i cibi molto ricchi in ossalati, quali per esempio rabarbaro, rape, legumi, prezzemolo, pomodori, eccetera, dato che gli ossalati riducono anch'essi l'assorbimento intestinale di calcio. Quindi di tutto un po', una dieta varia. Quella migliore, sotto questo punto di vista, resta la dieta mediterranea. Però a volte la dieta non basta, quindi già nell'anziano, per tutta una serie di problemi sia dal punto di vista gastrointestinale, ormonale, condizioni di vita, eccetera, può arrivare, diciamo, il momento in cui si ha la necessità di integrare, quindi con il calcio stesso e la vitamina D, che noi sintetizziamo dal sole. dalla luce del sole, bastano pochi minuti di sole al giorno, anche 15 minuti.
Che aiuta?
Anche prenderli sul viso, sulle braccia, esatto. Già iniziamo a sintetizzare quella vitamina D che poi ci aiuta a prendere il calcio dall'alimentazione e,
trasferirlo,
tra virgolette, appiccicarlo al tessuto osseo in modo da rinforzarlo.
Signori miei, tutti al mare, quindi, dico bene?
Esatto.
Soprattutto le persone di una certa età.
Ci sono alimenti che adesso, al giorno d'oggi, vengono aggiunti di vitamina D, come quelli in particolare, per esempio, che vengono forniti nei paesi del nord Europa, dove abbiamo, a dispetto della minore esposizione solare, un numero di fratture e di casi di osteoporosi inferiore, anche tra le donne, perché vengono assunti alimenti con aggiunta di vitamina D regolarmente, a differenza invece dei paesi del sud, compresa l'Italia. Quindi paradossalmente si ha questa differenza con i paesi del nord.
È anche un problema culturale, quindi saper mangiare nel modo giusto,
esatto,
evitando in particolare in questo caso le proteine animali, per quanto possibile, insomma.
Soprattutto le proteine animali, soprattutto. Per quanto riguarda il calcio, mi scusi, in realtà bisognerebbe tenere sempre conto della giusta quantità di calcio. Io prima ho detto nell'anziano, nella persona che inizia già a essere anziana, in realtà già dall'adolescenza dovremmo comunque assicurarci di avere sempre la giusta dose di calcio, che va aumentando, quindi tra i 40, 45, 60 anni dovremmo assumere tutti i giorni almeno 1000 mg di calcio, un grammo di calcio quindi.
Senta, ma il latte, bere del latte aiuta?
Allora, ci sono dei pareri contrastanti. Per quanto posso dire, il latte e i formaggi, se consumati nelle giuste quantità, vanno bene, nelle giuste quantità. Eccedere apporta un surplus di proteine animali e quindi una maggiore acidificazione. E quindi per abbassare questa acidità, un maggiore sequestro di calcio dal tessuto osseo, che si impoverisce, diventa più fragile.
Quindi vediamo, lei mi sta parlando di un paradosso, cioè nella giusta quantità questo aiuta, questo latte o formaggio che altro, aiuta ad apportare alle ossa il calcio che serve.
Certo.
In una quantità esagerata invece succede l'effetto contrario.
Certo,
ho capito bene?
Come tutto, come anche le verdure, dato che appunto le fibre, gli alimenti integrali, eccetera, come già stato detto, come degli spazzini, portano via gran parte di quel calcio che abbiamo cercato di introdurre magari mangiando un pezzo di formaggio o bevendo un bicchiere di latte.
No. Allora,
bisogna trovare un equilibrio.
Bisogna trovare l'equilibrio, come sempre.
Esatto.
Prima di passare, scusi, l'ho interrotta.
A parte la dieta, ci siamo dimenticati anche ovviamente l'astensione dal fumo, l'astensione dall'alcol, e una corretta e regolare attività fisica.
Ah, quindi anche l'attività fisica aiuta a mantenere le ossa,
esatto,
nel giusto regime, insomma, non perdere del calcio.
Esatto, lo scheletro viene continuamente sollecitato.
Sì.
L'attività fisica aiuta anche a bruciare calorie, a bruciare grassi, quindi a mantenere il peso forma.
Sì.
E questo, con l'andare avanti nel tempo, non può che giovare sia allo scheletro che a tutto l'organismo e alla psiche del paziente stesso.
E ci sono degli sport particolari che aiutano questo metabolismo o va bene qualunque sport?
Ma
a parte giocare a carte, voglio dire, non credo che sia molto propedeutico.
Questo bisognerebbe dirlo a mio padre. per quanto riguarda la prevenzione, vanno bene tutti gli sport. Tutti, praticati sin dalla più tenera età, nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età adulta e più avanti ancora. Ci sono alcune cose invece che bisognerebbe dare, alcune cose a cui bisognerebbe fare attenzione quando il fenomeno dell'osteoporosi si è già verificato e sta progredendo, quando l'osso è già fragile.
Quindi sport più leggeri, non esatto, perché senza comunque sollecitazioni particolari.
Esatto, l'osso è già fragile, insomma, sì. Se si dà a sport come il rugby
o sollevamento pesi, football, insomma, forse qualcosa si può rompere.
Un po' di attenzione. La camminata 30 minuti al giorno fa benissimo, sia allo scheletro, sia al cardiovascolare, e tiene lontane tutta un'altra serie.
Voi medici, un po' tutti voi delle varie specialità, lo dite sempre: camminare, magari possibilmente all'aria aperta, è la cosa.
Camminare è addirittura ancora più che
migliore.
Correre, sì.
Camminare più che correre.
Esatto,
sì, vero,
esatto. Una camminata, però, a passo, a buon ritmo, cioè non la classica passeggiata per lo shopping, quella non vale.
Non vale,
va non vale.
Io gliene volevo tirare una di battuta, quella della una mela al giorno toglie il medico di torno.
Ecco,
non so se toglie anche l'osteoporosi.
Sì, anche.
Va bene, andiamo avanti. Mi permetta però di aprire una piccola parentesi.
Sì.
Volevo informare gli ascoltatori che le prossime puntate ci vedranno in diretta mercoledì 27 gennaio con il dottor Carlo Conchedda. Parleremo ancora di problematiche vascolari, poi il 3 febbraio con la dottoressa Taras, Loredana Taras, parleremo di reumatologia, il 10 febbraio col dottor Muretti, Raffaele Muretti, parleremo di urologia, quindi problemi urologici. Il 17 febbraio con il dottor Italo Fancello affronteremo i problemi gastroenterologici e invece il 24 febbraio con la dottoressa Caterina Steri parleremo di psicologia, è una psicoterapeutica, quindi toccheremo gli argomenti inerenti. Dottoressa, andiamo avanti. Ora, abbiamo appurato che una certa percentuale relativamente elevata di donne da una certa età in poi sviluppano questa predisposizione all'osteoporosi, un po' meno gli uomini, ma chi lo dice? Quali sono gli esami per diagnosticare una osteoporosi e il livello di osteoporosi, il livello raggiunto in quel momento di patologia?
Allora, ci sono diverse tecniche che si sono andate affinando col tempo, però l'esame fondamentale che resta è la DEXA.
La DEXA,
quindi,
cos'è?
Allora, quella che normalmente chiamano la MOC.
Mineralometria ossea computerizzata. Dico bene? Sì.
A doppio raggio. È quella più utilizzata al giorno d'oggi, e molto di più che rispetto ad una TC o ad una normale radiografia.
La TC sarebbe la TAC.
Esatto. La MOC va a misurare la densità ossea, quindi il contenuto di tessuto osseo in particolari segmenti dello scheletro.
Ecco una cosa, la MOC, la mineralometria ossea computerizzata, è una diagnostica a raggi X, come le radiografie, come
esatto,
le TAC,
ma il paziente non si deve spaventare.
A bassissima densità, intensità di emissione, cioè la quantità di raggi X emessa è estremamente bassa.
Certo.
Tant'è che se ricordo bene, noi al CEDIAN abbiamo una MOC estremamente avanzata, come lei sa,
esatto.
Se ricordo bene, già a 2 metri, 2 metri e mezzo di distanza non c'è nemmeno bisogno di protezioni, se memoria non mi inganna. Quindi
esatto,
dico questo per non spaventare i pazienti che devono fare la MOC e dicono: caspita, ancora raggi X, è una densità estremamente bassa.
Certo.
Quindi lei diceva la MOC, so che vengono analizzati alcuni distretti, cioè alcune parti del corpo, per avere delle idee chiare. Cortesemente me ne può parlare?
Quindi in particolare vengono analizzati il segmento lombare.
La parte bassa della schiena in sostanza?
Esatto.
Sì. Quindi le vertebre?
E il collo del femore.
E il collo
la parte
del...
bassa della schiena, diciamo, per gli ascoltatori, è il collo del femore.
Quindi il punto in cui la gamba si attacca al bacino.
Esatto, deve essere, allora l'apparecchiatura deve essere ben centrata, a parte che comunque l'apparecchio deve essere standardizzato, essere a norma, deve diciamo puntare specificatamente su questi segmenti. Già per esempio una deviazione dal collo del femore, per esempio, che va a misurare sul piccolo trocantere o sul grande trocantere, che sono comunque dei segmentini ossei attigui al collo del femore, già quello falsa un esame. Anche prendere inquadrarsi sulle vertebre sbagliate.
Quindi lei sta dicendo, quando si fa un esame mock, il tecnico che usa la macchina
deve
essere particolarmente accorto nei puntamenti dei raggi X che la macchina emette al punto giusto del femore, al punto giusto della colonna vertebrale nella parte bassa, cioè quella lombare.
Questo perché rischiamo di sovrastimare il problema o di sottostimare il problema. E la conseguenza qual è? Un paziente che si ritrova a fare una terapia che non deve fare, oppure un paziente, esatto,
o viceversa, certo,
che necessiterebbe.
Ecco, certo. Questo esame MOC, io ricordo di averne visti alcuni, danno una specie di radiografia del punto che si va ad analizzare, e danno anche una densità ossea, dico bene?
Allora, in particolare abbiamo noi un punteggio chiamato Z-score e T-score, che valutano quella massa ossea misurata su quel determinato paziente, su quel particolare segmento osseo, e la rapporta in deviazione standard alla popolazione generale dello stesso sesso per un punteggio. Per quanto riguarda l'altro punteggio, per lo stesso sesso e per la stessa età, nello stesso range di età.
Ho visto nelle macchine MOC, visto che me ne occupo per ragioni di mestiere, quando le acquistiamo, quando le installano, ho visto che quando si programma una macchina, la si programma in funzione della popolazione, vale a dire se il paziente è del Sud Europa, se è del Nord Europa, se è della regione africana, se americano e così via. Evidentemente credo di capire, ci sono dei parametri ben precisi, quindi le statistiche a cui lei fa riferimento e perciò lo standard
devono
locale.
Devono essere tutte procedure standardizzate.
Tutte procedure, lo standard locale, quindi una volta deciso che il paziente si trova in questo caso in Italia, nel sud Italia, in Italia insomma, si usa lo standard dell'Italia, che ha dei parametri ben chiari e precisi. Mi dica.
Bisogna dire ai pazienti di fare attenzione a coloro che promettono un esame MOC con apparecchiature non standardizzate, cioè non in linea con la normativa europea, eccetera, eccetera.
Sì.
Perché, a parte che l'esame è completamente falsato,
sì,
ma poi, tornando al discorso di prima, si ritrova in una condizione o di sottostimare o sovrastimare il problema, e quindi andare incontro a cure sbagliate.
Lei mi sta dicendo in sostanza
fare attenzione,
che l'apparecchiatura deve essere un'apparecchiatura di una certa importanza tecnologica, standard,
assolutamente,
che usa dei parametri standardizzati a livello mondiale, riconosciuti dalla ricerca medica, e chi usa quella macchina deve essere particolarmente accorto nei puntamenti per evitare errori di lettura dell'osso. Prego.
Sottolineiamo anche per quei pazienti che hanno subito interventi chirurgici come protesi d'anca, protesi di ginocchio o stabilizzazioni vertebrali, insomma interventi chirurgici sul rachide, che possono effettuare la MOC anche sul polso. Può essere misurata la densità minerale ossea anche sul polso.
Anche sul polso.
Dato che i mezzi di sintesi possono falsare l'esame stesso, perché l'apparecchiatura può prendere il tessuto metallico, il metallo, può scambiarlo per tessuto osseo.
Certo,
quindi
certo.
Dare un punteggio, un risultato diverso.
Ecco, io vorrei dire, dica, scusi, l'ho interrotto.
Sì, volevo solo aggiungere che ultimamente disponiamo di apparecchiature MOC che possono effettuare l'indagine anche intorno al mezzo di sintesi. Si chiamano periprotesiche.
Cioè MOC che riconoscono la densità,
esatto,
della protesi,
apposta, certo,
del metallo della protesi, e
certo,
prendono in considerazione le aree intorno,
certo,
cioè l'osso.
Sono studiate apposta.
Ma guardi, sono contento a questo punto di poter dire che al Cedian abbiamo questa macchina che, quando l'abbiamo acquistata un annetto fa circa, era la seconda arrivata in Sardegna, la prima l'aveva all'Università di Sassari, uh-huh, e ho visto che è una macchina estremamente di alto livello,
certo,
precisa e particolarmente affidabile.
Assolutamente.
Bene, io lascerei la linea a Radio Barbagia per un'altra pausa pubblicitaria.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in diretta. Dottoressa, è arrivato un messaggio con cui ci chiedono quanto tempo dura l'esame e che cosa costa. Ora, al di là del che cosa costa, mi parli dei tempi.
Mm-hmm. Sì, certo. Allora, premettiamo che la MOC è un esame che va fatto per individuare il livello di fragilità ossea del paziente, per monitorare una terapia che quest'ultimo sta già conducendo, per andare a studiare il motivo di alcune fratture o traumi in cui si è incorsi, per esempio fratture derivanti da traumi a bassa energia, come può avvenire nelle forme giovanili, che vanno studiate. Noi consigliamo in generale di effettuare l'esame MOC con una cadenza di 2 anni, ogni 2 anni.
Da una certa età in poi, immagino?
Lo consigliamo dai 65 anni in poi nelle donne, dai 70 in poi negli uomini, poi ci sono, diciamo, determinati fattori di rischio che aumentano, come si dice, il punteggio, quali per esempio una forte familiarità, fratture pregresse,
oppure assunzione di farmaci ad un'età inferiore, per cui uno...
Farmaci, terapie a base di corticosteroidi prolungate, ad esempio, patologie particolari della tiroide, gastroenteriche, rene, patologie tumorali come mieloma multiplo, eccetera. A cadenza, sì, ogni 2 anni, può essere, diciamo, associata... Noi solitamente la associamo particolari analisi del sangue, particolari marcatori del metabolismo osseo, così li chiamiamo, dosati nel sangue, come ad esempio calcio, fosforo, osteocalcina, calcitonina, paratormone, ormoni tiroidei, TSH, FT3, FT4.
Quindi sono gli esami del sangue, alcuni esami, e... La MOC,
esatto,
danno a voi medici,
esatto,
ortopedici e reumatologi, immagino, una idea chiara dello stato del paziente, non solo dal punto di vista della densità dell'osso, ma anche dell'eventuale,
esatto,
correzione.
La MOC, prima di tutto,
sì,
la MOC è fondamentale. Gli esami del sangue sono complementari, mai utilizzarli da soli.
Sì.
Posso dosare il calcio, la vitamina D per monitorare una terapia diciamo a base di integratori, per appunto, come ho già detto, valutare il metabolismo osseo, dato che tra questi marcatori che dosiamo del sangue ce ne sono alcuni che ci informano sulla distruzione del tessuto osseo e altri che ci informano sulla posizione, sulla costruzione del tessuto osseo. Sì.
Ecco, per completare la risposta alla paziente, all'ascoltatrice che ci ha scritto, la MOC costa solo 30 euro se fatta in un solo distretto, faccio un esempio al femore, oppure 40 euro se viene fatta in due distretti, cioè al femore e alla regione lombare, la spina dorsale nella parte bassa, per usare un termine più semplice. Bene, dottoressa, andiamo avanti. Dunque, da una parte mi piacerebbe sapere, magari me lo dirà anche dopo, se ci sono delle prospettive per il futuro per quanto riguarda la ricerca dell'osteoporosi, ma prima ancora volevo sapere, la menopausa nella donna porta a un incremento delle percentuali di debolezza dell'osso?
Allora purtroppo le donne sono molto più esposte rispetto agli uomini, già perché comunque hanno uno scheletro più fragile, una struttura corporea diversa, e ovviamente poi perché incorrono in quella, tra virgolette, tempesta ormonale, diciamo al passare dei 50 anni, 55 anni, dove si ha un drammatico crollo degli estrogeni in particolare, che sono ormoni che proteggono l'osso, perché fondamentalmente tengono a bada quelle celluline, noi le chiamiamo osteoclasti, che distruggono l'osso, e favoriscono gli osteoblasti, che costruiscono l'osso. E, oltre ovviamente a dare tutta un'altra serie di vantaggi. E quindi questo fa sì che al sopraggiungere della menopausa il fenomeno dell'osteoporosi si presenti in maniera abbastanza feroce, importante. E ovviamente è lì che la donna deve impegnarsi maggiormente, quindi lo diciamo a tutte le ascoltatrici in questo momento, impegnarsi maggiormente con quelle regolette di cui abbiamo parlato prima, quindi una dieta sana. La dieta privilegiata è la dieta mediterranea, fate regolare attività fisica, basta anche solo una camminata di 30 minuti giornaliera, astensione dal fumo, dall'alcol, queste le principali cose che forse funzionano molto meglio di più di mille altri farmaci.
E per le donne rotondette, me lo permetta, una diminuzione del peso diventa importante.
Sì, anche se qua ti devo fare un appunto, perché ad un certo stadio dell'osteoporosi forse il sovrappeso è anche protettivo.
Addirittura. Stiamo dando una buona motivazione alle donne e agli uomini per ingrassare un pochettino.
Ma, ovviamente questo è sempre da prendere, un'affermazione da prendere con le pinze.
Eh no, già ci rivedo.
Giustamente il peso forma.
Già ci rivedo marito e moglie litigare, perché dandoci anche la colpa. Uno mangia troppo, una mangia troppo, me l'ha detto la radio, me l'ha detto la dottoressa Mela, stiamo freschi, stiamo.
Ah, un'ultima cosa, se mi permette. Allora, secondo i recenti studi diciamo che è emerso che la terapia sostitutiva ormonale nella menopausa, durante la menopausa, non ha una grande utilità nella cura dell'osteoporosi, nel sostegno di un osso fragile, a discapito dei maggiori rischi, quali per esempio un aumento del rischio di particolari tumori, eccetera. Però purtroppo l'aiuto che volge allo scheletro è molto scarso.
Senta, come la curiamo questa osteoporosi alla fine dei conti?
Allora, attualmente, a parte i rimedi, lo stile di vita di cui già abbiamo ampiamente parlato, dieta, attività fisica, eccetera, ad oggi abbiamo tutta una serie di integratori, quindi calcio e vitamina D principalmente, È una classe di farmaci divenuti molto famosi, di cui abbiamo visto l'evolversi nel tempo, ci sono quelli di prima generazione fino agli ultimi, che sono i bifosfonati. Ce ne sono di diversi tipi e sono quelli maggiormente usati. Per usarli dobbiamo noi medici basarci su determinati parametri e ovviamente non darli al primo paziente che passa o che lamenta i suoi fastidi. Bisogna affrontare uno step dopo l'altro, quindi valutare il paziente all'interno della sua famiglia, quali sono se ci sono stati altri casi importanti in famiglia, casi di fratture, studiare lo stile di vita del paziente e poi condurlo a fare quegli esami diagnostici, quindi in particolare la MOC, dosare nel sangue e nelle urine gli indicatori, quelli che ci indicano, diciamo, qual è il metabolismo dell'osso, come sta lavorando l'osso, se c'è un turnover attivo o meno attivo,
sì.
Quali sono le patologie concomitanti, le eventuali altre cure che sta svolgendo il paziente. Quindi mai dare una cura per l'osteoporosi a caso, mai darla a caso o a naso o seguire l'istinto, ma seguire determinati step, determinati esami diagnostici ed analisi, una corretta anamnesi del paziente e successivamente decidere quali quali quantità e che tipologia di bifosfonati somministrare.
Ecco, qui il punto di riferimento naturalmente rimane prima di tutto il medico di base,
certo,
che ovviamente
come primo filtro
il medico di base, certo, che naturalmente decide cosa prescrivere al paziente conoscendo la storia del paziente e poi procederà nella decisione indirizzando il paziente verso delle diagnostiche e verso gli specialisti.
Certo, anche perché l'osteoporosi è una patologia che va affrontata in equipe, dal medico di base, come ha detto lei, come primo filtro, successivamente l'ortopedico, l'endocrinologo, il reumatologo,
a seconda degli stadi, a seconda, certo, della situazione, certo, diversa, certo. Va bene. Dottoressa, senta, qui credo che abbiamo abbastanza sviluppato l'argomento osteoporosi. La domanda di riserva che le volevo fare, l'ho accennato prima, era la ricerca, che punto è? Abbiamo qualche buona prospettiva? Possiamo pensare in futuro di poter combattere l'osteoporosi in modo più rapido, veloce, pratico, consistente e così via?
Allora, attualmente, oltre ovviamente ai bifosfonati che evolvono continuamente, la ricerca sull'osteoporosi sta cercando di sfornare sempre nuove molecole. E, in particolare, ad esempio, gli anticorpi monoclonali, che ancora i pazienti forse conoscono poco e che, diciamo, dovrebbero promettere una maggiore azione sul tessuto osseo, in particolare su quelli che sono i fattori, i messaggi molecolari, poi vabbè si entrerebbe troppo nello specifico, che concorrono a costruire l'osso anziché distruggerlo e quindi renderlo più fragile, depauperarlo, ecco.
Abbiamo quindi qualche buona prospettiva farmacologica per aiutare?
Sì, ci sono nuove prospettive, anche perché bisogna fare attenzione, ne approfitto per dirlo agli ascoltatori, i bifosfonati possono fare bene, ma hanno anche quindi hanno i loro pro e contro, hanno anche i loro svantaggi.
Effetti collaterali.
Esatto.
Insomma. Senta, dunque, ci manca poco per terminare, direi un paio di minuti.
Sì.
Colgo l'occasione per ringraziarla, perché lei è all'interno, fra l'altro, anche dello staff di Salute 10 Lode, le visite gratuite che il CEDIANA sta erogando a tutti i bambini delle scuole, sì, elementari di Nuoro, ricordo sono circa 1600 bambini, e le visite specialistiche erogate sono 11.200 circa, con anche due ricerche scientifiche in atto, una con l'ospedale Brozzo, il reparto del professor Tumbarello per quanto riguarda la cardiologia pediatrica, e un altro con l'Università di Cagliari insieme all'Università Bicocca di Milano per ciò che riguarda la parte dei denti e degli effetti della malocclusione sulla spina dorsale, quindi lei che è ortopedico mi aiuti sulla scoliosi. Certo. Perfetto. La volevo ringraziare perché lei fa parte dello staff di Salute 10 Lode e sta erogando visite gratuite ai bambini.
Grazie a voi per questa opportunità.
Siamo noi che ringraziamo lei, anzi i genitori e i bambini stessi. Quindi lei ha già erogato 318 visite gratuite ai bambini. Gliene mancano 1058, sta salendo l'idea. Quindi.
Speriamo di terminare per la fine del 2016,
tenteremo,
anche prima.
Tenteremo di terminare con l'anno scolastico, sì, esatto. 2016. Quindi esatto. Un grazie di cuore, ma glielo sto trasmettendo più che come CEDIAN, centro diagnostico, come genitore, genitore dei vari bambini insomma che sono coinvolti. Va bene, allora direi che a questo punto possiamo anche salutare il nostro appuntamento. È per mercoledì prossimo con il dottor Carlo Conchedda, mercoledì giorno 27, chirurgo vascolare. Parleremo delle problematiche ovviamente vascolari. Da Giovanni Marinosci e dalla dottoressa Carla Mela, una grazie per l'ascolto, vi auguriamo la buona giornata.
Buona giornata.
In forma salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.